Ciao, ci ritroviamo a questa puntata che sarà per la prima volta solo audio perché sto facendo delle prove di questo podcast che parla di comunicazione e ogni puntata sarà un articolo del blog. Una volta lo leggevo, ora invece sto cercando di rendere questa parte audio un pochino più autonoma rispetto all'articolo, in modo che chi ha voglia di ascoltarselo come un podcast possa usufruirne come un podcast. Quindi io sono sempre Monia Dariva. Ti ringrazio per essere qui ad ascoltarmi e parliamo insieme di comunicazione efficace, di come appropriarsi di una buona comunicazione che ci faccia sentire bene e possa essere anche utile per noi nel mondo del lavoro. Oggi parliamo di come riconoscere e affrontare ambienti ostili e costruirci autorevolezza. Partiamo! Il titolo del post del blog si chiama Non voglio più adattarmi, costruire autorevolezza in ambienti ostili. L'immagine che ho in mente mentre parlo di questo articolo è una che ho visto spesso accadere nella mia esperienza. Sara, per esempio, project manager o comunque persona con tanta esperienza che gestisce progetti complessi in team anche articolati, che però poi nelle riunioni, nei momenti in cui ci sono episodi, eventi di gruppo, è spesso l'ultima a parlare e a essere ascoltata, e quindi viene ascoltata molto meno. E è sempre quella che si occupa di prendere appunti, di fare i verbali, oppure anche addirittura occuparsi, so, del catering, di quando far entrare il catering. E a tutte queste piccole incombenze aggiuntive che non solo non le vengono riconosciute, ma tolgono spazio e attenzione al suo contributo, quello che realmente lei è chiamata a dare. Lei risponde sempre con gentilezza e si adatta anche alle aggressioni passivo-aggressive del resto del gruppo, perché così non si creano ulteriori tensioni. Ma purtroppo così facendo la sua autorevolezza viene messa in discussione e lei comunque si sente svalutata e non contenta. In questa situazione, in situazioni come queste, possiamo parlare di adattamenti. L'adattamento può essere una risorsa e può essere però in certi casi, in certe situazioni, portato all'estremo, non è più utile, diventa un ostacolo. L'adattamento è stato parte del processo per cui gli esseri umani sono arrivati a essere quello che sono adesso, quindi è stato buono, abbiamo avuto delle evoluzioni nella nostra vita grazie all'adattamento. Però quando resistiamo sempre nell'adattamento, questo diventa un processo di continue rinunce, di concessioni, e questo svuota la nostra presenza perché non ci dà più modo di essere efficienti, efficaci. Siamo sempre disponibili, sempre professionali per carità, però il nostro contributo piano piano si annulla. Qui possiamo fare una piccola parentesi di teoria che puoi saltare andando un pochino avanti, poi con il tempo imparerò anche a dirti di quanto. E in analisi transazionale parliamo di bambino adattato in questo caso, e il bambino adattato è una parte di noi, una parte del bambino, dello stato dell'io bambino, che impara a seguire le regole. Parte del bambino adattato è positivo perché attiva quei comportamenti automatici poi nell'adulto che gli salvano la vita, che so, banalmente passare con il verde al semaforo e non con il rosso. Però il bambino adattato può anche diventare disfunzionale quando non ci poniamo il problema, cioè non problematizziamo proprio il fatto se questa regola è positiva oppure no per noi. Ci sono delle regole che sono dettate di fatto. Ad esempio, attraversare la strada. Ci sono altre regole che magari non vengono proprio da noi e non sono realmente processate e impariamo semplicemente ad adeguarci. Ecco, quando non le processiamo, quando non le portiamo alla consapevolezza, allora lì rischiamo di adattarci a una regola che non capiamo perché c'è e quindi poi a essere scontenti rispetto al nostro agire. In questo caso lo stato dell'io adulto, che è quello di cui parlo sempre, interviene per analizzare, proprio portare nella realtà questo comportamento, questa regola e chiedersi ha senso che io la rispetti? È una regola che mi fa sentire bene, che è buona per me, è buona per la società, allora la posso seguire oppure no. Un altro concetto di cui parleremo, probabilmente più avanti, è l'okayness. E l'okayness è quello stato per cui un po' più ampio, ma adesso ne faccio una piccola riduzione, uno stato per cui io mi sento bene con me stessa, a prescindere da quello che di me pensano o dicono le altre persone. E altrettanto penso che le altre persone siano valide comunque. Non vuol dire che sono d'accordo con loro, non vuol dire che sono mie amiche tutte le persone, ma che tutte le persone hanno diritto di esistere e di essere valutate per quello che sono. E hanno agency, cioè hanno la possibilità di agire e di fare grazie al loro ragionamento. E lo stesso posso fare io. Io sono valida tanto quanto sono validi gli altri e gli altri sono validi. Gli ambienti ostili, prima abbiamo parlato degli ambienti ostili e come si riconoscono gli ambienti ostili. Allora, ci sono degli ambienti ostili che lo sono per costruzione o perché è chiaro che sono ostili, quelle in cui le aggressioni sono evidenti e manifeste. Ci sono altri tipi di aggressioni che invece sono più piccole e sono più subdole, si chiamano microaggressioni. Sono segnali di svalutazione che erodono poi la fiducia in noi stessi, la nostra okayness, quella di cui ho parlato prima. Per esempio, essere sistematicamente ignorate nelle decisioni importanti, oppure incaricate, come dicevo prima, di compiti secondari che mettono in secondo piano la nostra validità, la nostra autorevolezza. Arrivare sempre per ultime, essere ascoltate, occuparsi sempre delle faccende, essere le sole, occuparsi delle faccende di ufficio. E queste sono piccoli segnali, piccole microaggressioni che ci vanno nella direzione di non farci sentire ok. E quindi noi a queste microaggressioni possiamo decidere come rispondere una volta che le vediamo, altrimenti non possiamo neanche rispondere se non sappiamo che ci stanno avvenendo. Possiamo solo sentirci a disagio. Il disagio è un segnale di una microaggressione. C'è anche una differenza tra l'autorevolezza e la compiacenza. Prima parlavamo appunto dell'adattamento, no? Del bambino adattato. Il bambino adattato, che è una parte anche della persona adulta, ovviamente, quando riconosce attraverso lo stato dell'io adulto, riconosce le sue competenze, il suo valore, è in grado anche di rispondere con fermezza a alcuni eventi, tipo le microaggressioni di cui parlavo prima, anche se questo vuol dire scontentare qualcuno, perché lo vede come un bene per sé o per la società o per l'ambiente in cui è. Per cui vale la pena, diciamo, scontentare, rispondere, alzare la voce oppure comportarsi comunque in modo diverso da quello che sarebbe la compiacenza. La compiacenza invece è il cercare di evitare a ogni costo i conflitti. Quindi autorevolezza può voler anche dire affrontare dei conflitti. E come è il gancio giusto, no? Bisogna affrontarli con lo stato dell'io adulto, non con lo stato dell'io bambino che quando si adatta e si riconosce che si sta adattando ma non sta bene, poi si può ribellare. Molto spesso le donne o comunque le persone marginalizzate che mostrano autorevolezza vengono viste come fuori posto, aggressive, eccessive. Ecco, questo appunto è una cosa che bisogna tenere in conto e considerare quando si decide come reagire a microaggressioni o come mostrare la propria autorevolezza. Sapere che c'è questo bias che ritiene che le donne che reagiscono sono fuori posto perché le donne dovrebbero stare un passo indietro nell'angolino, possibilmente in silenzio e a sorridere. Ma possiamo scegliere di non essere così. Quindi, come fare a mantenere l'autorevolezza? Allora, il punto è restiamo nell'adulto. Restiamo nell'adulto, diamogli la possibilità di sentire le proprie emozioni, le emozioni del suo bambino o della sua bambina in lo stato del mio bambino, e però manteniamo il dato di realtà. Quindi alleniamoci, usiamo quelle che ho chiamato anche in un altro articolo le frasi che ci mantengono nell'adulto, che ci aiutano a tenere la presenza nel qui e ora, e che possono essere del tipo: questo è il mio punto di vista. La mia esperienza mi porta a dire che avere queste strategie per mantenerla, anche per riconoscerla l'autorevolezza, quindi annotare i propri successi, i feedback che si ricevono dagli altri positivi e guardarli e rendersi conto che queste sono affermazioni del proprio valore. Prendersi del tempo per fare attività che rinforzano la propria persona, sia dal punto di vista dell'autorevolezza, quindi metti studiare, leggere, ma anche semplicemente stare bene a divertirsi, perché questo nutre la parte bambina che può lasciare spazio a se stessa e a vedere cosa vuol dire, per poi riuscire a portare in altri contesti, magari più difficili, la propria presenza bambina mediata da quella adulta. Tenere presente che autorevolezza non vuol dire non sbagliare mai, ma l'errore fa parte di un percorso che, anzi, una volta riconosciuto, può permettere di aumentare la propria competenza e quindi la propria autorevolezza. I propri errori possono essere usati per imparare qualcosa di nuovo. Un'altra cosa che può aiutarci a non rispondere direttamente con il nostro bambino e quindi a fare quella cosa che poi viene chiamata essere aggressive, può essere prendersi un po' di spazio, un respiro, qualche secondo di tempo, perché l'adulto possa prendersi cura del bambino che abbiamo dentro, del nostro stato dell'io bambino, e possa poi farlo reagire nel modo migliore in quel specifico contesto. Anche porre confini chiari, che è una cosa, un mio leitmotiv, è un modo per mostrare la propria autorevolezza. La propria autorevolezza si costruisce anche avendo e creandosi una buona rete. Un ambiente ostile non è un ambiente completamente ostile. Possiamo cercare delle persone in quell'ambiente o anche leggermente al di fuori di quell'ambiente in cui costruire la propria strategia di autorevolezza, quindi con cui condividere la propria esperienza, scambiare strategie e ascoltarsi a vicenda. Come spesso accade, questo tipo di lavoro sull'autorevolezza per persone a cui non viene riconosciuta automaticamente è un lavoro anche politico, quindi non vuol dire che bisogna andare sulle barricate per forza, però questo lavoro di crearsi una rete e portare questi concetti all'interno della propria rete è importante e rende autorevole sia la persona che lo fa, sia le altre persone che l'aiutano, perché è una strategia di crescita collettiva. Il ritorno positivo è enorme perché si acquisisce coraggio, si acquisisce quell'okayness di cui parlavamo prima e anche il potere di vedere che si può scegliere, conquistare. E questa anche è una cosa molto importante, che dà molto potere a se stessi. Quindi, se ti senti in difficoltà nel lavoro perché è un contesto difficile, cercati delle piccole reti o delle piccole aree sane, sicure all'interno anche del tuo posto di lavoro, oppure cercale al di fuori per allenarti, per fare questo processo di allenamento. È un allenamento, per carità, all'assertività, ma è anche un allenamento alla autoconsapevolezza. E per farlo è proprio importante cercare questo tipo di gruppi piccoli anche, o comunque questi spazi sicuri in cui si può fare, si può provare, si può mettersi in gioco e sperimentare, sapendo che non c'è nessuno che ti attacca, no? Quindi ti invito a cercare questi gruppi, altre persone con cui poterti allenare anche all'interno del tuo posto di lavoro, e poi se vuoi provare a sperimentare com'è un contesto in cui questo si può fare, puoi anche provare alcuni incontri dei web, per esempio i miei webinar, anche quelli introduttivi gratuiti che propongo circa 3 volte l'anno, ce ne sarà uno a fine ottobre, ti puoi iscrivere anche al link in descrizione ed è un'ora in cui parliamo di comunicazione, c'è un po' di teoria e c'è anche la possibilità poi di fare domande e fare dei piccoli roleplay come faccio sempre nelle mie formazioni. Alla fine poi presenterò anche il percorso di formazione che è associato al webinar, però insomma è già un passo verso la sperimentazione di ambienti sani e sicuri in cui poi costruire la propria autorevolezza. Ti ringrazio per avermi ascoltata. Se hai qualsiasi domanda, puoi scrivermi usando il sistema che usi per ascoltare i podcast oppure facendo un commento sul mio sito, troverai il link in descrizione all'articolo, puoi leggere l'articolo. Oppure trovami su Instagram, insomma ci sono un sacco di modi per contattarmi, usa pure quello che ti è più congeniale. Ci sentiamo al prossimo post o podcast, come preferisci. A presto!